centro, il mio ragionamento, anche quello che ho visto, sono stati gli argomenti trattati dagli altri colleghi. Però devo anche condensarlo moltissimo, quindi fermatemi se non capite qualcosa. Ho messo pochi punti, ma molto chiari, su alcuni step che riguardano sia chi ha più competenze, diciamo, storiche che filosofiche, e solo un paio di definizioni su cui girerò intorno e che vi indicherò come fonti utili per ragionare anche in sinergia con le altre discipline, perché siamo in un contesto multidisciplinare. Allora, che cosa significa? Siccome sono sempre la più scientifica dei dipartimenti umanistici e viceversa, mi premeva sottolineare, perché ha ragione il collega, in qualche modo è una disciplina, mentre qui avete visto specificato in maniera, declinato in maniera molto particolare la filosofia di un determinato periodo, la storia, l'antropologia è un po' tutto un po' niente, quindi viene messa un po' come il prezzemolo, e questo è un punto di forza ma anche un punto di estrema debolezza. Chiaramente all'interno dell'antropologia abbiamo tantissimi ambiti disciplinari più specifici di ricerca sostanzialmente, ma in questo caso cercherò di farvi una somma. L'antropologia significa studio del genere umano. Momento storico molto delicato, si parla molto di razze umane, genere umano, ce n'è uno solo, quindi questa è già stata una conquista che non era così scontata e che in parte viene fortemente rivendicata dagli studi antropologici. Da che punto di vista? Dal punto di vista culturale, questa è una definizione importante perché appunto ci sono dei colleghi che si occupano di antropologia fisica, quindi dell'evoluzione anche dal punto di vista molto più biologico, mentre il nostro è un discorso, logos, che riguarda l'uomo, l'uomo declinato in termini collettivi, comunitari. Una delle caratteristiche, qui mi inserisco nella prima definizione di Clifford Geertz, antropologo interpretativo contemporaneo, che dice: noi siamo animali incompleti, ecco il riferimento che diceva stamattina, quindi un approccio che tiene conto anche della nostra animalità, della nostra parte più corporea, diciamo, più legata al regno naturale. Noi siamo animali incompleti. Perché incompleti? Questo lo potete capire da voi, qualsiasi neonato umano lasciato in balia degli eventi ha una capacità di sopravvivenza fra le più basse negli animali. Siamo l'animale davvero più indifeso e più sguarnito dal punto di vista naturale. Non si capisce neanche come siamo arrivati ad avere un predominio, una responsabilità totale su questo pianeta, vista la condizione fisica davvero non così supportante. Quindi noi siamo animali incompleti e non finiti, che non si completano e si ridefiniscono attraverso la cultura. Quindi per l'antropologia culturale, per molti studi umanistici, la cultura è quello non solo che ci rende umani, che ci rende creativi, che ci rende intellettualmente dotati, ma è qualcosa che ha permesso e consentito la sopravvivenza del genere umano. Pensate alla forma proprio del nostro corpo, in realtà le evoluzioni degli ultimi millenni, che sono stati enormi, soprattutto l'ultimo periodo storico in cui siamo immersi, hanno avuto una pochissima cambiamento dal punto di vista fisico. Non è che l'uomo, rispetto a quando era nelle caverne, abbia modificato tantissimo nella calotta cranica né proprio la costituzione genetica. Quindi è la cultura che ci ha consentito di evolverci e di arrivare in quello che è il contesto nel quale noi siamo tutti immersi. Allora, la cultura, non attraverso una cultura in generale, quindi in questo senso l'antropologia introduce il discorso della varietà delle culture, perché una delle caratteristiche che contraddistinguono le scienze antropologiche è quella di declinare il plurale. Anzi, vedete che alla fine di questa breve lezione arriverò addirittura a contestare, sembra un paradosso, la nozione di cultura, che per noi ormai viene declinata esclusivamente o come aggettivo o come forma plurale, perché le caratteristiche del genere umano, che è uno solo, è quello di evolversi e di delinearsi attraverso delle forme specifiche molto particolari di culture nelle quali noi siamo tutti immersi e che hanno questa caratteristica di rendersi quasi naturali. Cioè ciascuno di noi pensa che il proprio modo di vivere, di pensare, di immergersi in un contesto quotidiano che non mettiamo in discussione giorno per giorno, ma che viviamo in qualche modo come se avessimo ricevuto attraverso il latte o attraverso il sangue, questa è una delle grosse narrazioni retoriche dei nazionalismi, in realtà sono dei contesti molto specifici, molto particolari. Vi metto un brevissimo filmato che è molto utile, Odissea nello spazio.
che fa capire
in maniera molto sintetica quello che per noi è il concetto di cultura. Lo conoscerete o no? Capolavori del cinema, 2001 Odissea nello spazio, c'è la scena delle scimmie. Salto alcuni passaggi, mi sembra. Allora, la fonte primaria d'acqua, no? Un'organizzazione di tipo sociale. E la lotta per le risorse. Qui siamo in uno stadio ancora molto animalesco, no? Un gruppo di scimmie. Tempo, mi preme però farvi vedere due scene che sono abbastanza sintetiche, rappresentano visivamente il concetto antropologico di cultura. Cinema che rende in maniera molto sintetica e efficace, perché mi spiega, mi aiuta a spiegare molto bene due concetti fondamentali della cultura in accezione antropologica. Uno, quello che noi intendiamo come tecnologia, il bastone che avete visto, che di fatto viene su imitazione della natura, ma in maniera quasi casuale, quindi l'aleatorietà di certe invenzioni, e come in qualche modo diventa però un qualcosa di incorporato. Quindi quella tecnologia che diventa un'estensione fisica della scimmia, che acquista un potere enorme. Oggi abbiamo i computer che in qualche modo sono delle protesi quasi, l'antropologia di oggi si occupa di questo, no? Quanto di noi addirittura è composto da esternazioni fisiche e tattili, quanto in qualche modo è diventato un corpo che non è più chiaramente un corpo fisico materiale, ma qualcosa che si alimenta e che si connette agli altri attraverso delle estensioni tecnologiche. La prima tecnologia è questa, quindi è qualcosa che potenzia talmente non solo l'ideazione e la creatività culturale dell'uomo, ma proprio il rapporto che si introduce con gli altri simili, con l'ambiente, diciamo. Quindi una potenza infinita, già qui in questa scena la vedete, pur al primo livello, diciamo, di tappa evoluzionistica. L'altra cosa importante, quindi la cultura come complesso di idee, di simboli, di azioni e disposizioni che sono storicamente tramandate. Le scimmie non hanno bisogno di trasferirlo, perché vedete che c'è un'acquisizione immediata del gruppo. Le scimmie antropomorfe di fatto sono l'unico animale che in parte trasferisce, quindi il sapere storico che viene appreso come gruppo viene trasferito, non è più solo uno sforzo individuale, ma c'è un qualcosa di collettivo, quello che vi dicevo poco fa, noi diamo per scontato, per naturale, ma che in realtà è parte di un'acquisizione culturale, non biologica, che viene trasferita nell'ambiente, nei contesti specifici, dal gruppo, da un certo numero di individui, mediante cui questi si accostano al mondo in senso pratico, estremamente pratico. L'antropologia di oggi si occupa addirittura di analizzare cosa consumiamo, a vedere i bidoni delle immondizie, quindi la cultura è un'accezione proprio di set di pratiche condivise che noi mettiamo in pratica per approcciarci in maniera sempre più creativa e utile, in maniera sia intellettuale ma anche, ripeto, nelle pratiche quotidiane. Quindi uno dei punti fondamentali è quello di occuparsi sia del genere umano, quindi di ragionare in termini quasi evolutivi, lo vedremo che in realtà questa è stata una costruzione di un sapere cumulativo che è stata messa in forte discussione, ma soprattutto su come questa unità del genere umano si declini e si specifici con tutto un insieme variegato di varietà, no? Perché voi sapete benissimo che se il genere è uno, in realtà la diversità culturale che noi abbiamo sotto gli occhi costantemente è sempre più mescolata, sempre più contaminata. Due note storiche che si inseriscono poi nel discorso che avete già sviluppato con i colleghi. Da dove veniamo come disciplina? Veniamo, c'è un riconoscimento chiaramente a ritroso, da tutta una serie di studi che voi avrete sicuramente analizzato con un maggior tempo con i colleghi, veniamo comunque da un retaggio che è quello storico prevalentemente. Quindi il riconoscimento spesso viene fatto in Erodoto, VI secolo a.C. Perché Erodoto? Perché Erodoto è l'unico dei greci nella diatriba fra greci e barbari, no? Coloro che non parlano la lingua dei greci, che si reca in Egitto, in Asia, a visitare fisicamente questi luoghi. È il primo che è spinto da questa curiosità esplorativa, ecco perché l'antropologia spesso è anche a metà con le scienze geografiche, con tutta una serie di discipline che hanno avuto bisogno di recarsi sul luogo, in situ, per vedere che cosa succede. Perché? Perché se la cultura è questo set di pratiche, chiaramente non posso rinchiudermi in una torre d'avorio, ma devo assolutamente andare a vedere, a capire nei contesti specifici cosa succede, come l'uomo ha risolto nelle varie fasi storiche, nelle varie geografie, ha declinato in maniera creativa e diversa la risoluzione ai propri problemi. L'altro step fondamentale è la scoperta del nuovo mondo, l'umanesimo, di cui appunto parliamo sostanzialmente oggi. Che cosa ha significato questo? Beh, ha significato l'incontro con un'alterità completamente radicale, tanto radicale che quella volta non avevamo i video e le fotografie, c'erano le stampe per descrivere. Che cosa hanno incontrato con la scoperta del nuovo mondo dell'America? Hanno incontrato quella che era un'alterità talmente radicale che non era gestibile, non era riconducibile dei parametri all'idea di umanità che aveva l'Europa. E quindi l'Occidente, nel passaggio, diciamo che è stato un passaggio di conquista, fortemente anche sanzionato dagli studi antropologici, Todorov, La scoperta dell'America, un libro fondamentale per chi studia antropologia, fa vedere come il rapporto con il nuovo mondo sia un rapporto di ambiguità e di incapacità di riconoscimento da entrambe le parti. Per gli esploratori europei, gli altri erano i cannibali, le bestie, in qualche modo trattati in maniera disumana, ma anche collocati in una categoria non umana. D'altra parte, per gli indigeni, i conquistadores erano delle divinità, quindi in qualche modo un mancato incontro di quello che è uno dei temi fondamentali dell'antropologia, l'identità in maniera relazionale con i vari gradi di alterità che troviamo nella storia. Per i greci erano i barbari, i balbuzienti, per i conquistadores erano chiaramente il nuovo mondo e tutto un tipo di popolazione che non riuscivano a ricollocare. Perché non riuscivano a ricollocarlo? Perché erano nudi, per esempio. Può sembrare una banalità, quando dico la cultura in senso pratico è che se tu vivi e sei abituato a vivere in un contesto nudo, allo stato selvaggio di natura, chiaramente non lo riconduce a delle categorie di interpretazione ma anche di gestione dell'umano. E quindi questa è una delle prime parole chiave, cioè il fatto di considerare in base alla propria scala di valori chi è o chi non è umano. Questo poi ha determinato le maggiori tragedie storiche nei rapporti di sterminio, no? Quindi il concetto di umanità chiaramente viene declinato a seconda dei contesti storici ma anche a seconda del potere di chi ha voce in capitolo per definire fino a dove si collocano i confini dell'umanità. Subito dopo arriva l'illuminismo, ecco, con l'illuminismo noi abbiamo un rapporto con l'alterità che diventa effettivamente universale, ma anche qui il mondo, diciamo, estraneo all'Occidente viene rappresentato in una maniera, certo, di riabilitazione rispetto al prima, ma assolutamente stereotipata. Che cosa cercano De Girandot e tutta la prima società dei cosiddetti osservatori dell'uomo, no? Che si proffiggono questo mitologico viaggio attraverso tutto il globo terrestre per avere originali usi e costumi, questa era la grossa enciclopedia anche illuminista. Beh, cercano in realtà una fuga dalla civiltà, che è il grosso mito che ancora oggi portiamo avanti e che è un retaggio illuminista. Se guardate i cataloghi turistici di oggi trovate molti di questi stereotipi, no? Quindi la fuga nei paradisi terrestri, e di nuovo un'alterità che viene catalogata sempre in confronto a quello che è un occidente. Il terzo passaggio è quello fondamentale di fine 800, in cui la disciplina antropologica sorge. Cosa succede a fine 800? Beh, c'è il momento di espansione coloniale, c'è il momento di conquista vera e propria. Quindi l'antropologia, come molte discipline di questo periodo storico, ha una forte connivenza con quello che è un progetto di fatto di colonizzazione del mondo. L'antropologia sorge sul progetto imperiale, quindi non sorge in paesi come l'Italia, ma soprattutto in ambito francese, britannico e inglese, con l'esplicito scopo di studiare usi, costumi, culture altre per colonizzarle, per governarle. E perché viene utilizzata? Viene utilizzata perché la ricerca sul campo è quella più utile per capire. Provate a governare le Indie, l'Africa di fine 800, quindi i diari, è quello che viene riportato da questa nuova metodologia di ricerca, che è l'osservazione sul campo, che in qualche modo contraddistingue ancora oggi il metodo etnografico dalle altre discipline umanistiche, cioè il fatto di passare prima attraverso l'osservazione diretta di quello che succede nel contesto, in cui lo studioso in qualche modo diventa un perduttore, cioè qualcosa che assorbe per perduzione intendo dire che è un po' come una spugna, prendi quello che vedi intorno senza diventare esattamente come quelli che stai osservando. Quindi è una specie di controsenso, un'osservazione partecipante dove il fatto di osservare declina in qualche modo un rapporto di distanza e anche di assunzione di giudizio, di valore. Dall'altro il fatto che tu partecipi significa che ti fai umano per riuscire a capire veramente quello che in quel determinato contesto significa essere umano. Ecco perché molto spesso in situazioni di conflitto, come adesso, migrazioni, grossi flussi di migrazioni forzate, il ruolo dell'antropologo non è tanto quello di dare una lista di usi e costumi, ma di capire, di dare degli strumenti di comprensione di come determinati contesti storici, e quindi particolari, possa aver senso o non aver senso determinati comportamenti, il che non significa necessariamente darli per buoni, significa semplicemente dare una ottica interpretativa a quello che può sembrare strano, completamente assurdo ai nostri occhi, proprio perché la cultura di cui tutti noi siamo forgiati, plasmati, è un qualcosa che ci condiziona a tal punto che pensiamo e diamo per scontato che sia naturale il nostro modo di vivere, di ragionare e di soprattutto categorizzare il mondo. Ecco allora che la ricerca antropologica è quel metodo che chiaramente si presta in tutte le situazioni in cui è necessaria un'opera di interpretazione che viene filtrata non solo da un atto intellettuale ma dall'osservazione proprio della vita, dell'organizzazione della vita sociale in contesti specifici e soprattutto inizi anche a comprendere che cosa è stato parte di questo grosso progetto antropologico, cioè la colonizzazione. Ecco, ho portato un paio di esempi direttamente dal campo. Se all'inizio c'è stata una forte ingenuità in questo rapporto con l'alterità, quindi un'osservazione dove chiaramente l'Europa, con il darwinismo sociale soprattutto, quindi con tutta il paradigma che vedeva in qualche modo un'evoluzione a tappe obbligatorie dell'umanità, ha collocato se stessa al centro del mondo nuovamente. Quindi se le tappe che avete immagino studiato, no, dei vari passaggi dallo stato di selvaggio, di barbarie fino a quello di civiltà, portava la storia a vedere una freccia unica, la freccia unica era indicata dal punto di arrivo, che era chiaramente l'Inghilterra o comunque l'Occidente civilizzato. Quindi tutti gli altri popoli vengono catalogati, inseriti in un database che ancora oggi ne portiamo dentro, perché ogni lezione in qualche modo, io vedo anche ai temi dell'università, prove scritte, la parola selvaggio, tribale, legato a contesti di migrazione anche molto complessi, salta naturale. Quindi noi siamo quelli che si sono collocati come apice, punto di riferimento dell'umanità, senza, ahimè, tener conto di altre antropologie che probabilmente sono sorte nei millenni. Penso alla civiltà indiana, alla civiltà cinese, di cui non abbiamo assolutamente avuto un modo di confrontarci, di comparare. Questi sono degli esempi appunto di comparazione nell'epoca d'oro dell'antropologia. Ripeto, l'antropologia nasce al soldo delle potenze coloniali e poi rinasce in qualche modo con una grossa critica, un grosso ripensamento di quello che è stato un errore proprio costitutivo dei rapporti dell'Occidente con le altre territori, che di fatto parte con il progetto grosso di esplorazione geografica e poi porta alla conquista politica. Queste sono delle foto, ad esempio, legate, pensate, sono messe come esempio pratico un esploratore di questa regione, no? Che aveva aperto la via del Congo, una missione scientifica di fine 800, Giacomo di Brazza, che era il cugino del più famoso di Brazza, che ha dato il nome al nostro aeroporto. E questo era il classico esempio di missione etnografica, quindi loro andavano armati di strumenti di misurazione, fra virgolette, scientifica, quindi c'era questo mito molto positivista, e catalogavano dei tipi, delle tipologie proprio razziali, c'era ancora la credenza molto forte che fossero proprio un determinismo quasi genetico, e l'interpretazione, se voi leggete i diari del campo, sono effettivamente considerate a metà fra gli esseri umani e le scimmie, con tutta una serie di violenze chiaramente scontate nei loro confronti. Ecco, questo passaggio è un nodo fondamentale per le scienze antropologiche, perché se sorgono, diciamo, soldati da quelli che sono degli imperi veri e propri, che devono in qualche modo amministrare e gestire queste minoranze, c'è poi una fase che voi affronterete meglio, credo, con la collega del postmodernismo, che inizia dal mio apporto in poi, che è quella di rivedere che cosa è successo in quella fase storica proprio in termini metodologici. Il postmodernismo o la fase cosiddetta postcoloniale significa cominciare a riflettere su quanto noi come Occidente abbiamo determinato, non solo con il potere coloniale, via dicendo, ma con la capacità di scrivere la storia, di determinare il punto di vista di una scansione temporale in cui tutti i fatti non sono neutri, sono collocati in una linea interpretativa che chiaramente viene fatta da un unico punto di vista, che non è solo, diciamo, occidentale in senso generico, ma è anche un'idea di umanità che noi proponiamo, senza assolutamente mettere in discussione quelli che sono altri modi di intendere proprio le coordinate spazio-temporali, ad esempio kantiane. Quindi che cosa significa vivere in continenti che per 2-3 mila anni hanno vissuto di culture orali che non lasciano traccia di fonti scritte? Qual è il rapporto con situazioni che oggi si parla tantissimo di rapporto col pianeta in senso vasto? Quindi questi sono i grossi interrogativi a tutto campo che introduce l'antropologia in una discussione molto serrata. Vedete, questa è un'immagine molto utilizzata perché è un nigeriano che interpreta il ruolo dell'antropologo e della scrittura occidentale bianca, che scrive alle spalle, diciamo, questa è una maschera coloniale, di quello che è il vero attore interpretativo di quella cultura. Quella cultura è una cultura africana che comincia a rivendicare la possibilità di parlare da sola. Dall'altro lato c'è una grossa messa in luce di quanto sia importante quello che scriviamo, perché l'antropologia è un processo che filtra non fatti positivisti, ma chiaramente delle interpretazioni di altre interpretazioni. E qui comincia un po' la svolta che mette in crisi tutta una serie di affermazioni molto appunto assertive, positiviste, ma anche forse la fase più creativa, perché, ripeto, ci stiamo avvicinando a quello che è uno scenario contemporaneo con tutta la complessità in cui noi tutti siamo immersi. Allora, l'esercizio critico che vi propongo, che non vi spiego ma che vi propongo, è di analizzare in maniera comparativa tre definizioni che saltano di un secolo di cultura. Siccome mi avete chiesto di parlare del concetto antropologico di cultura, chiaramente ho pensato che potesse essere utile comparare queste tre definizioni che noi chiaramente da antropologi siamo obbligati a studiare a memoria, ma che significano, anche sono rappresentativi per voi che non farete di antropologia grande, di un'epoca, non sono il frutto di un contesto storico, ma anche di un'idea di umanità e di cultura specifica. Allora, nel 1871, questa è la prima, che ci obbligano sempre a studiare a memoria, c'è Taylor, primitive culture, vedete già una terminologia che non usiamo più, la parola primitivo viene costantemente sottolineata e ormai noi la faremo scomparire dal vocabolario comune. Invece lui scrive proprio una monografia, Primitive Culture, no? In cui dice: la cultura o civiltà, termine che gli amici, i colleghi filosofi usano tantissimo e che noi invece detestiamo perché pensiamo che sia anche lì una connotazione molto specifica, civis, no? Quindi lascia da parte tutti quelli che sono ad esempio i nomadi, altre culture e civiltà che sono rimaste un po' ai bordi, gli antropologi sono un po' fanatici dei popoli dei bordi, non quelli che hanno avuto il potere, si occupano un po' di quelli che sono rimasti ai margini della storia. Quindi la cultura o civiltà, dice Taylor, che è ancora fine Ottocento, quindi crede ancora in questo grosso progetto della civiltà, è quell'insieme complesso, quindi un qualcosa che io non posso definire in maniera analitica, devo tenerla assieme. Però Taylor dice che include la conoscenza, credenza, arte, morale, diritto, vedete, fa una lunga, lunghissima lista, e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società. Perché ce la fanno e le faccio studiare ancora a memoria? Perché questo è il primo passaggio fondamentale per sdoganare, passatemi la parola, qualsiasi tipo di attività che venga trasferita all'interno del proprio gruppo. Qualsiasi. Se uno vuole mangiarsi le cavallette, se uno vuole fare degli atti che sono per certi versi per noi deturpanti, indicibili, ebbene è cultura. Non sta a me definire che cosa è cultura e che cosa non è cultura. Poi si può discutere i diritti individuali, ma quello è un altro piano. Ma quello che viene riconosciuto è che il pigmeo che si veste col gonnellino e sta nudo è cultura, non è un selvaggio rispetto a me che mi vesto in giacca e cravatta. Questo primo passaggio è fondamentale, perché da qui in poi qualsiasi atto rivendicativo comunitario di un gruppo che si sente come appartenenza di gruppo avrà la capacità di rivendicare la propria cultura. Il secondo passaggio, siamo sempre in un contesto anglofono, boas americano, The Mind of Primitive Man, 1911. La cultura ha una struttura, ecco, ma piaceva la parola struttura da Levi-Strauss, e i suoi elementi non sono indipendenti. Questo significa che devo considerare un tutt'uno, no? Quindi non posso guardare solo il gonnellino del pigmeo, ma devo vedere che il pigmeo è un cacciatore raccoglitore che si arrampica sugli alberi, vive via e via. Poi la decostruiamo assieme a questa. La terza, Anders, svedese, ha un team di collaboratori che gli invidio, che sono sparsi in tutto il mondo e analizzano ad esempio come si mangiano pizze diverse, McDonald's diverse in questo momento storico nelle varie parti del pianeta. Cosa fa Anders? Lavora in un contesto urbano, come tutti vivono e lavorano in contesti urbani, non si vive più nelle zone rurali come facevano i primi antropologi. Esplorare la città, 1992, la cultura, di nuovo il termine struttura, però ha perso completamente quell'insieme di ingredienti che troviamo nelle prime due definizioni. La cultura è una struttura di significato che viaggia su reti di comunicazione non localizzate su singoli territori. Che cosa perdo? Perdo tutta questa lista della spesa che mi aveva dato Taylor, che mi definiva comunque tutti quelli che erano gli ingredienti che davano forma, in qualche modo sostanza, a una cultura, e perdo una forma di omogeneità culturale. non posso più localizzare un territorio, trovatemi un territorio che abbia un'omogeneità e una cultura oggi. Quindi perde in qualche modo tutto quello che è la sostanza, gli ingredienti, e mantiene una struttura proteiforme che si adatta in qualche modo a quello che trova, a quello che ciascun gruppo definisce come sua cultura di appartenenza, e che può essere molto ibrido, e che soprattutto non posso più permettermi, era molto comodo lavorare in un contesto geografico specifico e limitato, ma non è più coincidente. Questa è una parte fondamentale della rivisitazione della cultura oggi, perché tutti noi siamo ancora figli in qualche modo di una retorica di racconto che lega un territorio a una lingua, a una patria, a una cultura, che siamo cresciuti in un contesto che è fortemente indirizzato su questa retorica. Se dobbiamo osservare con occhio la scienziata sociale, quello che vediamo davanti è una tale eterogeneità che non ci consente di circoscrivere la cultura su un unico territorio o con un'omogeneità. E allora verso dove stiamo andando? Questa è un'immagine famosa, no? Dei flussi di connessione, quindi la tecnologia, quella da cui siamo partiti, in qualche modo l'estensione corporea che consente all'uomo di dominare e di mettere sempre più in crisi anche questo rapporto con la natura, no? Perché se all'inizio noi abbiamo detto l'uomo si è sganciato da questa forte eredità biologica, animalesca, conquistando via via tutta una serie di maggiori libertà e creatività, oggi siamo su un punto interrogativo addirittura dall'altro lato della medaglia, cioè quanto della sostenibilità nei rapporti fra la cultura, la tecnologia e l'evoluzione umana incide a scapito della natura, che non è più vista come questa ontologia lì immobile nel tempo, ma qualcosa che in qualche modo va contestualizzata con l'uomo che ci vive sopra e che è responsabile. Questo è il tema che stiamo affrontando in questi ultimi anni dell'antropocene, quindi in qualche modo il dialogo stretto fra cultura e natura, in questa dialettica costante che abbiamo visto in maniera molto semplice, oggi è amplificato da tutta una serie di problemi di sostenibilità ambientale di cui l'uomo è responsabile. No, il predominio iniziale è partito da quel gesto simbolico della scimmia che col bastone diventa effettivamente predominante sugli altri animali, oggi un bastone che gli sfugge un po' di controllo, che quindi mette a repentaglio la propria esistenza e quella degli altri. E questa è un'immagine di provocazione che vi ho messo di un artista, di Tafini. Questa è una installazione in realtà messa sul confine recente fra Messico e Stati Uniti. Perché? Perché i confini è sempre stato uno dei discorsi fondamentali dell'antropologia, definire chi era dentro e chi era fuori una cultura. Che cos'è che lo definisce? Il confine, il termine stesso, è qualcosa che mi dà un senso di limes, di confinamento, di qualcosa che mi contiene, ma è anche un qualcosa che mi fa capire chi è l'altro. Allora, il rapporto fondamentale fra identità e alterità per l'antropologia è sempre un qualcosa di dinamico e di relazionale. So chi sono nella misura in cui riesco a misurarmi fino a dove arrivano i miei confini, fino a dove arrivano quelli degli altri. Ecco che questo mette in moto una problematica molto complessa, perché significa che non posso più essere assicurato da contenitori etnolinguistici immobili nel tempo, ma sono a contatto costante con quella che è una realtà storica, dinamica, in cui le interazioni si giocano anche con tecniche di strategie reciproche, come nel caso dei confini. E la definizione di cultura che viene data è come insieme poroso. Ho bisogno di definire, ho bisogno di dare un senso di contenuto, di continuità anche a un'identità culturale, però non posso più definirla come delle isole omogenee, quindi diventa un insieme poroso di intersezioni. Ciascuna cultura ha bisogno, necessariamente alimentata di scambi, di transiti, nel quale distinti processi, perché deve esserci un processo anche di trasferimento chiaramente delle conoscenze storiche di generazione in generazione, ma molto oggi ha a che fare, soprattutto per la velocità dei cambi culturali, con gli incroci e gli scambi che si verificano sempre nelle zone, diciamo, di confine, di contatto. E arrivo alla parte di sintesi finale. Allora, se questo è il passaggio, no? Ho evidenziato questi passaggi, diciamo, del rapporto fra natura e cultura, come l'uomo abbia sviluppato in maniera abnorme, di fatto, un apparato culturale. Oggi i neuroscienziati proprio studiano le mappe neuronali, no? Quanto rispetto alla nascita del bambino, come si evolve, i logisti parlavano probabilmente di questo, come la cultura se in qualche modo rappresenta il 70% di quello che il bambino mette in moto come per apprendimento, per immersione, vivendo, contatto con i genitori e via via su cerchi più ampi di socializzazione. Questo è il passaggio natura-cultura, che è uno chiaramente degli assiomi dell'antropologia, ma l'altro passaggio fenomenale è proprio questo di definire il senso di cultura, se non abbiamo più quel paradigma che ci consente di definire delle isole, delle omogeneità, sia dal punto di vista concettuale, cioè che cosa osservo quando esco per strada, cosa vedete quando uscite nel centro di Trieste, di New York, vedete delle culture? Riuscite a delineare quali sono le culture di appartenenza? Ecco, questi sono i grossi interrogativi anche in termini di osservazione e di ricerca, no? Che noi ci poniamo. Quindi uno dei libri che vi cito, a mio avviso, non solo a mio avviso, ma la comunità scientifica, come fondamentale per l'evoluzione del concetto di cultura, è Modernità in polvere, vi ho messo poi i riferimenti finali. Modernità in polvere, dice il titolo, no? Lo dice in inglese, at large, qualcosa che in qualche modo si è rotto, si è... non riesce più a star dentro queste interpretazioni categoriali. E perché? Perché da un lato c'è il discorso delle migrazioni, che viene molto enfatizzato dai media, ma c'è soprattutto il discorso della comunicazione mediatica in tempo reale, che ha accelerato, che ha compresso il senso del luogo e quindi dell'appartenenza. Pensate a quanto, no, in termini di cambio dei processi di trasferimento all'interno della stessa cultura, che cosa il vostro bisnonno può trasferirvi di così essenziale della nostra cultura per la vostra sopravvivenza economica? Poco, niente, molto di affettivo, ma pochissimo, no? Di apprendimento. Questo perché? Perché c'è stata un'accelerazione molto forte. Quindi uno dei problemi enormi che noi abbiamo è dove vado a osservare questa cultura, dove trovo degli addensamenti culturali. Se devo dar retta a quello che è il senso di appartenenza, come le persone se lo creano, beh, allora devo stare molto attenta, ad esempio, a queste sfere pubbliche diasporiche. Quanti di voi hanno comunità di appartenenza che ormai sono sempre più virtuali? Quanto della vostra cultura, di chi siete voi in questo momento qui all'università a scrivere, è nutrito, in un senso antropologico, nella cultura, di pratiche quotidiane in cui pescate da vari ambiti reali e virtuali? Questo vale per noi, questo vale ancora di più per le masse diasporiche di persone che si stanno spostando, che spesso si connettono e restano connessi con la patria d'origine, ma che hanno anche un futuro anticipatorio attraverso la TV e i nuovi media. Pensate agli albanesi, la famosa barca che arriva in Italia nutrita di 10 anni di pubblicità del Mulino Bianco della Barilla. Quella è cultura, cultura del Mulino Bianco della Barilla, che penetra con la televisione ogni giorno nella vita quotidiana degli albanesi, tanto da indurli non solo ad avere una fantasia sulla vita italiana, ma ad agire, a migrare, a prendere quella barca quando il regime crolla e partire in massa per l'Italia. Ecco, questa è una componente della cultura, ad esempio, che è nuova, se vogliamo, e che è parte fondamentale dell'osservazione, dell'accezione di cultura per chi fa antropologia oggi. Quindi, sempre di più, la cultura innanzitutto non viene declinata al singolare, ma sempre al plurale, culture, ma soprattutto, come dice Padurai, vedi caso un indiano che va a studiare a Londra e poi finisce a insegnare alla New York University, quindi una parabola biografica umana di repertori spostati, traslocati di continente in continente, lui dice: mi trovo sempre più a disagio col termine cultura. E i libri che escono ultimamente dei colleghi italiani sono eccessi di culture, cioè c'è tutta una rivisitazione proprio del concetto stesso di cultura, perché caricato di troppo peso lo rende statico, essenzializza gli altri, perché ci in qualche modo contraddistingue come capacità di categorizzare quella di un'altra età con cui non viene in contatto. Quindi gli antropologi nell'ultimo periodo cercano di usare il meno possibile la parola cultura. Casomai utilizzano l'aggettivo culturale, perché questo significa che osservi in qualche modo la declinazione delle culture in maniera diversa, senza dare un carico che in qualche modo fissa, congela le culture, perché in genere questo gioco che noi facciamo con etnie e culture è sempre un gioco prospettato verso l'esterno. Nessuno parla degli indipendisti catalani come lotta etnica. Nessuno rivendica le nostre minoranze come etnie, sono sempre gli altri l'etnia. Allora, questo significato di etnia, di cultura, ad esempio, è sempre caricato negativamente perché riporta un paradigma che è quello evoluzionista, dove gli altri sono i selvaggi, no? Sono come dire, molto più ancora legati a uno stato primordiale di natura, per cui spinti da istinti primordiali. E quindi lì vedete un po' tutte le rappresentazioni stereotipate. Per debellare questa modalità di rapporto, che non ci aiuta in un dialogo con l'alterità, che può essere conflittuale, ma deve essere assolutamente negoziato su quelli che sono dei contesti specifici di interpretazione di come le culture vengono declinate e spiegate nei contesti storici. Quindi, volendo ricapitolare, le parole chiave su cui noi siamo, insomma, per costruire un discorso antropologico è questa rivisitazione critica del concetto di cultura, che vale sia a difesa degli altri, ma anche attenzione del nostro cultura. Cioè il sapere critico antropologico è qualcosa che va anche attraverso lo specchio con l'altro a cercare di smuovere quelle che sono le debolezze del nostro modo di intendere la cultura. Quindi è sempre un gioco di specchi. L'obiettivo è il giro più lungo attraverso l'alterità degli altri per arrivare a noi stessi. In questo siamo comuni a tutti gli studi degli umanisti, no? Quindi non è un giro che serve per andare a raccogliere stranezze, ma per comprendere qualcosa di più dell'unico genere umano, che viene però declinato nei vari contesti in maniera specifica. Quindi il gioco è un gioco di comparazione, ma non di valutazione. Sono molto importanti i confini fisici una volta, oggi molto categorici, modelli interpretativi, che mi danno i modelli di quelli alti intellettuali per, che sono operativi, quindi una cultura che in qualche modo ha delle ideologie, dei riferimenti più alti, ma che viene declinata attraverso pratiche operative. L'altra parola chiave è il relativismo e etnocentrismo, quindi quello che un po' vi ho spiegato in parole semplici, quello di relativizzare, di comprendere quello che in ciascun ambiente specifico ha il diritto di definire come pratica culturale, anche se a noi sembra qualcosa che non ha senso. E la rivisitazione postcoloniale, che ha in qualche modo cercato di ricollocare l'Occidente tra gli altri, quindi non metterci come punto di riferimento storico, ma neanche come stile di vita. Vi ho messo, come mi avete chiesto, quattro riferimenti bibliografici, la definizione di Taylor, l'ho messa in originale, Geertz, padre dell'antropologia interpretativa, importantissimo per gli studi fra locale e globale, anche per chi si interessa di politica, Marcus e Fischer, Writing Cultures, e di Soglia, che ha distrutto di fatto il concetto di cultura, e a Padurai, Modern Technology, perché è forse la persona che più ha influenzato gli ultimi 20 anni del concetto di cultura, anche qui ragionando e declinando in maniera molto più specifica di quanto, scusatemi per questo di tempo, ho dovuto sintetizzare, contro l'essenzialismo culturale e contro, diciamo, a favore di nuovi modi anche di pensare la convivenza tra diverse culture, visto che i territori sono sempre più divise e sempre più eterogenei culturalmente. Scrivere le culture nel senso
oggetto,
sì. Non quelli che scrivono, ma
scrivere le culture.